Le 17 in punto, ciao ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, tocca di nuovo a noi, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, il nostro appuntamento quotidiano con la redazione per i fatti che stanno segnando questa giornata lunedì 24 novembre. Allora, una giornata particolare quella di oggi con lo spoglio delle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, e particolare allora è anche la nostra puntata odierna dell'Orizzonte che è in versione estesa, dopo aver fatto una prima finestra elettorale alle 15, adesso poveri ma belli ci lascia spazio per seguire minuto per minuto risultati, dichiarazioni dei protagonisti di queste tre regioni importanti che oggi erano al voto. Staremo insieme dunque due ore, non una come di solito, fino alle 19, nella seconda ora poi vedremo anche gli altri fatti in primo piano di questa giornata, a cominciare dagli ultimi sviluppi sull'Ucraina e dalla manifestazione al Corvetto a Milano per ricordare Rami El Gamel, che moriva esattamente un anno fa durante un inseguimento dei carabinieri per le strade del quartiere. Questi alcuni fatti di oggi all'Orizzonte, ma allora iniziamo dai risultati delle elezioni regionali. Breve riassunto per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso: rispetto alle attese della vigilia, tutto è andato come ci si aspettava, appunto. Rispettate le attese, la campagna resta al centro-sinistra, ma con un nuovo presidente che è Roberto Fico, con quasi il 60% dei voti adesso secondo le ultime proiezioni. Anche in Puglia stesso risultato, con la conferma del centrosinistra del campo largo, questa volta con un nuovo presidente, non più Emiliano ma Antonio De Caro, che è andato a valanga, quasi il 70% per De Caro. Sempre secondo le proiezioni, al momento sono proiezioni, però De Caro è stato confermato presidente della regione proprio pochi istanti fa. In Veneto anche qui si mantiene a destra la regione con la vittoria di Alberto Stefani della Lega, anche lui con una percentuale molto alta, sopra il 60%. E quindi, considerando queste elezioni e anche quelle dei mesi scorsi di questa grande tornata di regionali d'autunno, il risultato tra destra e sinistra è di perfetta parità, un 3-3 se consideriamo appunto anche i voti che ci sono state nelle Marche, in Calabria e in Toscana. E dunque partita aperta, come è stato detto dai dirigenti del Partito Democratico, anche per quelle che saranno le politiche future, almeno così leggono il voto di oggi. Però ci sono poi tante altre cose da andare ad approfondire di questo voto, soprattutto per quello che ci dicono rispetto alle dinamiche interne, i rapporti di potere all'interno delle stesse coalizioni destra e sinistra. Dunque di nuovo il nostro giro di inviati dai comitati elettorali. Partiamo dal Veneto, dal comitato di Stefani, da Padova con Alessandro Braga, perché qui insomma l'aspetto più interessante da monitorare è chi l'ha spuntata come numero di voti di lista, se Fratelli d'Italia o Lega. Questo sarà molto significativo per il futuro. Ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera di nuovo ad ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, come dici tu, gli occhi qui sono tutti puntati su questo testa a testa al momento che viene. Si profila tra Lega e Fratelli d'Italia per capire chi sarà il primo partito della coalizione. Le proiezioni dicono, danno Fratelli d'Italia avanti di un punto e mezzo, due sulla Lega. In realtà, andando a guardare lo spoglio reale, sono un centinaio di sezioni su 4.200 circa totali, quindi ancora troppo basso. La Lega starebbe doppiando Fratelli d'Italia, però ripeto, sono numeri infinitesimali, quindi bisognerà attendere ancora qualche ora per capirlo.
Invece, immaginiamo bisognerà attendere anche i voti dagli stessi territori, magari dove ci si aspetta un'affermazione più importante della Lega. C'è anche questo nel ragionamento?
È certo che sì, perché ad esempio va un po' a rilento la provincia di Treviso, e ricordiamo che la provincia di Treviso è la provincia di Luca Zaia. La provincia di Padova è quella che sta scrutinando più velocemente, però è quella più in bilico, se si può dire così, in bilico, perché comunque la forbice è sempre molto, molto alta tra Manildo e Stefani, ovviamente. Quindi sì, per capire quello bisognerà aspettare, e a quel punto davvero si potrà capire chi ha vinto all'interno della destra, intendo tra Fratelli d'Italia e Lega. Qui Alberto Stefani pare che venga a parlare a noi giornalisti tra una mezz'oretta circa, tra le 5:30 Elisei e dovrebbe arrivare, anche qui uso il condizionale, anche se lo danno abbastanza per certo, anche Matteo Salvini. Matteo Salvini che ovviamente arriva qui verso le 5:30-6, parla con Alberto Stefani, si intesta la vittoria. Alberto Stefani è uno dei suoi vice segretari federali, è un salviniano, nonostante nei modi sia molto più pacato di come invece ci ha abituato Matteo Salvini a parlare, e quindi Salvini non può che intestarsi a metà pomeriggio la sua vittoria, anche perché poi, andando avanti con le ore, si vedrà appunto tra Lega e Fratelli d'Italia chi sarà il primo partito in Veneto, e già potrebbe esserci una brutta sorpresa per Matteo Salvini. Ancora andando avanti, quando ci saranno le preferenze singole, individuali per Luca Zaia, anche quello potrebbe essere un'altra cattiva notizia all'interno comunque della vittoria di Stefani per Matteo Salvini, perché se Luca Zaia dovesse ottenere quel plebiscito che ha chiesto sulla sua persona, a quel punto da domani mattina potrà rivendicare con ancora maggior autorevolezza e peso alcune cose sul suo futuro personale lo stanno dando ovunque, da candidato sindaco a Venezia a candidato alle suppletive, perché Stefani, che è deputato, lascerebbe il seggio ovviamente in Parlamento, quindi ci dovrebbero essere delle elezioni suppletive, ha altri ruoli. No, però Zaia non ha mai nascosto il fatto che a lui interessa, uno, lavorare sul territorio, il territorio perlomeno quello veneto; due, però, lavorare per il partito, per la Lega, ed è da tempo, da Pontida, dal palco di Pontida, aveva lanciato per la prima volta questa idea di creare una vecchia nuova Lega, più legata alle origini, quindi al territorio, al federalismo, all'autonomia, da affiancare in qualche modo in un contenitore federato alla Lega nazionalista sovranista di Matteo Salvini. Ecco, quello, se oggi, se stanotte si dovesse vedere veramente un grandissimo plebiscito per Luca Zaia, potrebbe essere uno degli obiettivi politici che il Doge, come viene chiamato qui, potrebbe mettere sul tavolo in una battaglia interna alla
Eh
Lega.
sì, nelle dinamiche interne alla Lega c'è questo soprattutto, ma restando sempre sul nome di Zaia, è stato messo Alessandro il suo nome come capolista, anche per tamponare quella che è la risalita di Fratelli d'Italia in regione, per cercare di non perdere lo storico fortino leghista. Se stiamo a queste proiezioni, ovviamente sono ancora solo proiezioni, ma se la partita è così aperta ed è in bilico, possiamo dire che nemmeno Zaia è riuscito forse a tamponare quella risalita di Giorgia Meloni in Veneto. Possiamo già dire questo?
Sicuramente sì, anche perché 5 anni fa in moltissimi, il 40% circa degli elettori avevano votato per la lista Zaia. In questo caso era difficile individuare Zaia all'interno della lista della Lega, perché non hanno voluto, la Lega, via Bellerio, Salvini, non ha voluto mettere il nome Zaia all'interno del simbolo. Quindi l'unico modo per votare Zaia è dargli la preferenza. Quindi questo potrebbe aver allontanato alcuni elettori che avrebbero votato Zaia e non tanto la Lega, e se lo fossero trovate lì. È chiaro che la preferenza Zaia è un voto che va anche alla Lega, quindi lui l'acchiappavoti lo fa più pro domo sua che pro domo della Lega, nonostante ufficialmente abbia sempre detto si metteva in gioco un'altra volta sempre per il bene del movimento, della Lega.
Certo, tu dicevi che Salvini è atteso lì a Padova e dunque sia sul piano interno che su quello esterno, nei rapporti con Fratelli d'Italia, Salvini arriverà ma non potrà poi nascondere del tutto quelli che sono i suoi problemi, i problemi causati, generati dalla sua perdita di leadership negli ultimi mesi.
No, l'unica cosa che rivendicherà, come dicevamo, sarà la vittoria di Stefani, quindi un suo uomo, un uomo scelto da lui alla fine per diventare il nuovo presidente del Veneto. Per il resto avrà poco da rivendicare, soprattutto se alla fine dello spoglio Fratelli d'Italia dovesse essere al di sopra della Lega come numeri, a quel punto ci sarebbe un ulteriore passo in avanti dei meloniani in vista delle elezioni in Lombardia, perché diciamo che l'orizzonte più lontano nella sfida tra Fratelli d'Italia e Lega è la Lombardia. Si dice da sempre, anche se in maniera ufficiosa, che per far candidare Stefani Meloni abbia chiesto a Salvini l'accordo firmato tra loro due di lasciare a un candidato meloniano la presidenza della Lombardia, la candidatura alla presidenza della
Sì.
Lombardia nel 2028. A questo punto, nonostante i mal di pancia dei leghisti lombardi che continuano a dire no, la Lombardia è terra nostra, ce la teniamo, lo stesso Salvini ieri alla festa della Lega Lombarda ha ribadito che non è tutto chiuso per la Lombardia. Certo che se stasera i voti per Fratelli d'Italia dovessero essere maggiori dei voti per la Lega anche qui in Veneto, sarà veramente difficile, se non impossibile, mantenere un candidato leghista nel 2028 in Lombardia.
Non si può più rimanere.
Nel 2028 ce ne sono, c'è tempo e ci sono altre scadenze elettorali, le politiche in particolare del 2027, però potrebbe essere un ulteriore passaggio a favore di
sembra proprio così, questo. Non si può più rimandare quello scambio con la Lombardia se questi dati si confermeranno. Alessandro, prima di salutarti, tu hai intervistato un personaggio importante della Lega in Veneto, giusto?
Sì, allora, qui non sta ancora parlando nessuno, adesso come ti dicevo dovrebbe arrivare Stefani, ha dato ormai acquisitissimo a parlare, c'è stato l'ordine di scuderia abbastanza classico, devo dire, all'interno della Lega di non parlare, l'unico che ha avuto il beneplacito per parlare è Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, ma soprattutto, chiamiamolo così, tra mille virgolette, padrino politico insieme a Matteo Salvini di Alberto Stefani, dichiarazioni rilasciate verso le 3:30, 4:00, quindi ancora con i primissimi numeri, non dice molto, fa un po' il pompiere su tutte le questioni che riguardano appunto la sfida interna con Fratelli d'Italia, possibili cambiamenti all'interno della coalizione governativa, eccetera, eccetera. Sentiamolo.
Lo ascoltiamo, grazie Alessandro Braga, ciao.
A dopo, ciao ciao.
Direi che dovremmo attendere, insomma, ma attendiamo assolutamente fiduciosi, sia per il risultato complessivo e sia ovviamente per il nostro risultato personale.
Ecco, il risultato personale, quindi il risultato della Lega, che cosa si aspetta la Lega? Il segretario Salvini nelle settimane scorse, nei giorni scorsi in Veneto, più di una volta ha detto dobbiamo essere primo partito, sarete primo partito.
Ci aspettiamo di andare bene, ci aspettiamo di fare bene come partito singolo, ma soprattutto ci aspettiamo di fare bene come coalizione. E quindi io direi che dovremmo attendere prime proiezioni per cominciare a commentarle.
Lei ha già parlato con il candidato Stefani che si trova qui, che cosa vi siete detti?
Il candidato Stefani certamente è qui e ovviamente sta attendendo assieme a noi l'esito delle prime proiezioni e poi a mano commenteremo assieme.
C'è già un dato, sottosegretario, quello dell'astensionismo, mai così bassa l'affluenza alle urne.
Beh, è un dato che abbiamo già registrato in tante altre competizioni, è un dato sul quale ovviamente la politica deve ragionare e ovviamente lo faremo anche noi nel nostro contesto.
E questo dato così basso, secondo lei alla fine chi sfavorirà?
Ma sfavorisce un po' tutti, però è chiaro che è la politica che deve saperlo interpretare e noi ovviamente faremo la nostra parte e cercheremo di interpretarlo nel modo giusto.
C'è una sfida tra Lega e Fratelli d'Italia e questa sera a urne chiuse con i risultati in mano che cosa accadrà?
No, non accadrà niente, non accadrà nulla. Io direi appunto attendiamo di vedere il dato definitivo e dopodiché sulla base di quello faremo tutte le valutazioni, ma l'importante per noi è vincere come squadra.
Può il dato del Veneto avere delle conseguenze a livello nazionale, delle dinamiche interne al governo, ma può avere delle dinamiche all'interno della Lega e quindi la segreteria di Salvini e quant'altro?
Ma no, assolutamente, noi l'importante è vincere. Lo faremo ovviamente esaminando i dati che appunto avremo in via definitiva, speriamo a breve, e poi sulla base di questo ovviamente quale sarà il risultato per le nostre coalizioni, la nostra coalizione, il risultato sarà quello che farà in modo di vedere una coalizione che dimostra di saper vincere governando bene i territori.
Così Andrea Ostellari che fa il pompiere sulle dinamiche interne tra Lega e Fratelli d'Italia. Ma andiamo subito in campagna al comitato di Roberto Fico che diventa nuovo presidente della regione con quasi il 60% dei voti. Saluto Luigi Ambrosio. Ciao Luigi, con un ospite.
Ciao Mattia, sì, l'ospite è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è qua. Buonasera sindaco. Allora, una percentuale di voti, partiamo da qua, molto più alta di quello che adesso vediamo poi il dato finale naturalmente, ma di quello che si immaginava dai sondaggi.
Sì, è un risultato molto ampio, noi avevamo dei sondaggi molto positivi, ma alla fine il risultato delle urne sembra andare anche al di là dei sondaggi che noi avevamo, quindi c'è stato un grande sostegno da parte dei campani alla proposta politica che è stata messa in campo e a Roberto Fico come presidente.
Ma Portofico è di Napoli, Napoli è la città con la provincia che ha dato la percentuale più alta e per questo motivo il campanilismo, pure c'è una proposta politica diciamo più a sinistra che Napoli ascolta di più?
No, insomma il risultato di Napoli e provincia è stato un risultato veramente molto molto alto che si sta consolidando, io credo che dipenda anche dal fatto che noi a Napoli amministriamo la città con un'alleanza che è analoga, questa del Campo Largo con cui io sono stato eletto 4 anni fa e quindi abbiamo anche la credibilità della buona amministrazione che ha, diciamo, ci ha fatto conquistare la fiducia dei cittadini, quindi questa, alla fine i cittadini votano perché credono nella qualità dell'amministrare.
Senta, prima a salire sul palco, mettere il sigillo sulla vittoria è stato Piero De Luca, che ovviamente è il segretario regionale. Sappiamo qual è stato, insomma, la trattativa per portare lui in quella posizione con Nelly Schlein in cambio del sostegno di suo papà, che ha governato la regione per 10 anni. Tutti i problemi appianati, mi dirà adesso lei, però non lo so se è così.
Ma io credo che noi dobbiamo guardare sempre al futuro. La vittoria di Roberto è stata la vittoria di un progetto politico che io e altri abbiamo fortemente sostenuto. Adesso mi fa piacere, molto piacere che tutti quanti lo condividano e che gli elettori soprattutto ci abbiano dato ragione. Poi del passato non si parla, si parla del futuro.
Ci vuole un buon candidato anche per le politiche, sindaco.
Ma questo insomma, ci penseranno chi dovrà insomma, decidere questo. Adesso pensiamo a Napoli, alla Campania, amministrare bene questo territorio.
Grazie a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Mattia, l'ultima domanda, perché lui è uno di quelli che vengono citati spesso, no? Quando si dice quale potrebbe essere il candidato premier per il centro-sinistra. Certo che dopo questo risultato, no? Napoli si accredita un pochettino di più anche in quel senso lì, naturalmente questo è un gioco,
Sì, il famoso partito dei sindaci.
Ci rimettiamo a questo. Sì, certo. Però hai visto che gli chiedevo della questione di chi ha parlato per primo?
Sì.
Piero De Luca, perché è significativa questa cosa a mio parere, nel senso che un po' ovviamente è il ruolo istituzionale, ma è anche il ruolo politico che lui è riuscito, che lui riveste, insomma, no, frutto della, chiamiamola, trattativa con il papà Vincenzo ed Elly Schlein, che evidentemente ha garantito la permanenza nel centro-sinistra di un cospicuo numero di voti. Poi ovviamente c'è l'elefante nella stanza, che è quel 12% di partecipazione in meno, questo è il dato finale. Alle 3 ci chiedevamo quanto sarebbe stata la partecipazione, siamo, adesso vado un po' a memoria, attorno al 48%, sì. 46, forse meno, comunque 12 punti meno rispetto ai 5 anni fa, quando De Luca, papà Vincenzo, prese il 67%.
Sì, siamo al 44% di affluenza in
bassissimo.
Campagna.
Sì. Ma bassissimo qui, come bassissimo in tutto il resto d'Italia. Ovviamente la campagna elettorale non finisce col voto, la campagna elettorale finisce un po' dopo, forse non finisce mai in Italia, e quindi anche queste dichiarazioni che noi sentiamo adesso un po' sono la gioia, un po' sono la felicità ovviamente per il risultato ottenuto, ed è tutto assolutamente legittimo, e un po' è anche questo di nuovo, comincia a essere narrativa nuova, no? Da Napoli parte progetto nazionale, quello che non sono riusciti a dire ad Ancona, quello che non sono riusciti a dire delle Marche, lo dicono qui. Oggi, no? Nelle Marche, ti ricordi, eravamo in collegamento,
sì.
L'Ohio d'Italia, chi vince qua vince a Roma, poi ha vinto quegli altri, allora si sono un po' ridimensionati nel centro-sinistra.
Guarda, proprio
adesso, oggi è questo, è Napoli, è la Campania, è il luogo dove lo ritornano a dire.
Proprio emblematico di quello che dici è la dichiarazione di Taruffi, che è, insomma, un dirigente di primo piano del Partito Democratico, dice: adesso l'alternativa c'è, la partita per il 2027 è aperta dopo quello che...
Ah sì, ma questo l'ha detto De Luca qui, non so se sono riusciti a passarti la registrazione,
sì,
di De Luca.
Sì, c'è.
Okay, quindi adesso lo senti, è una situazione abbastanza, come dire, complicata qua da un punto di vista ambientale, per raccogliere le dichiarazioni. C'è parecchio caos, ovviamente c'è un sacco di gente, perché quando si vince così, però lui dice la stessa cosa, te l'ha detto Manfredi, insomma, chissà se è vero che, insomma, davano Elly Schlein in arrivo, questo già alle 5 minuti dopo gli instant poll, gli exit poll, quindi se arriva magari più tardi, vedrai che ribadirà lo stesso concetto lei, o se dovesse venire anche Giuseppe Conte. ribadiranno questo concetto. Quello che non sono riusciti a fare, ripeto, nelle Marche, quello che altrove non aveva molto senso fare perché i risultati erano chiarissimi, invece qua qualche timore c'era, e allora oggi lo si fa qua. Avere tenuto insieme una coalizione da De Luca a tutti gli altri, e quindi in proiezione nazionale tutto il campo largo al completo, è effettivamente, come dire, una strada obbligata per provare a vincere le elezioni politiche. Non ce ne sono delle altre, c'è solo questa.
Sicuramente, devo dire, Luigi, vedendo un po' le proiezioni dei voti di lista, devo dire che sono andati bene sia Fico che De Luca, perché De Luca è riuscito a raggiungere con la sua lista a testa alta quasi il 7%, adesso è tra il 6 e 3,
era
il 7%,
quella sticella che dicevamo.
Ma è andato molto bene anche la lista di Fico, che è quasi all'8%, un po' come dire il progetto di tenere insieme tutti alla fine ha dato soddisfazione a ciascuno.
Sì, probabilmente qui bisogna andare un po' a vedere anche come ti diceva il sindaco, no? Il dato provincia per provincia, perché Napoli è una città dove Roberto Fico è molto forte, e quindi evidentemente ha inciso quello, l'alta percentuale di voti al campo largo a Napoli, anche perché gli altri non avevano un progetto, diciamolo, insomma, non c'era niente, e quindi da questo punto di vista è stato più semplice. Ma poi queste cose le si vedranno con la famosa analisi dei flussi, no? Quando poi avremo l'analisi quantitativa del voto. Rimane il dato della unità che qui si è realizzata, magari in una maniera un po', diciamo, delle modalità discutibili, ti ricordi?
Sì.
Come è stata la trattativa Schlein-De Luca?
Sì.
Però si è realizzata.
È una discorde, sì.
Si è realizzata e ha funzionato questa volta qui a Napoli, in Campania, un territorio molto particolare. Il sud, se guardi la Puglia, sta premiando il campo largo, forse anche, questo sempre lo dicevano qui dal palco e secondo me hanno ragione, lo diceva lo stesso De Luca Figlio, forse anche perché il governo taglia i fondi per il sud, forse anche perché c'è l'autonomia differenziata che è stata approvata. Noi tendiamo magari ogni tanto a non vederle queste cose dal nord, però questo pesa, conta naturalmente. La campagna elettorale in Veneto si è conclusa con Roberto Calderoli della Lega, che è andato a firmare con Luca Zaia, il presidente uscente, in maniera più o meno simbolica, un documento che dà il via al processo per ottenere l'autonomia differenziata, no? Una volta la chiamavano in un altro modo i leghisti, la chiamavano il federalismo, ti ricordi? Poi c'è stata la secessione e poi altri termini, adesso sono ritornati. Sono arrivati qui e naturalmente al sud, che è un territorio che se lo può permettere di meno di gestire in proprio le risorse, questa cosa fa molta paura, e probabilmente per questo la destra, il centrodestra, viene sempre penalizzato, quantomeno nel voto amministrativo.
E a vedere i risultati delle liste del centrodestra, insomma, fa impressione rispetto poi a quello che è il consenso che ottiene Giorgia Meloni nel resto delle altre regioni, perché si attesta al massimo al 10,6% secondo le ultime proiezioni. Luigi, sentiamo Piero De Luca, poi abbiamo
ancora alcuni secondi.
Lo commentiamo insieme proprio brevemente. Voglio anche da te una fotografia ambientale. Sentiamo Piero De Luca.
Okay. Come Partito Democratico siamo estremamente soddisfatti del risultato che appare delinearsi queste elezioni regionali in Campania. È innanzitutto il frutto del risultato messo in campo in questi 10 anni di attenzione ai problemi reali dei cittadini, e testimone anche la bontà del lavoro e della scelta fatta innanzitutto dalla segretaria nazionale del nostro partito di unire e tenere unita la coalizione progressista centrosinistra accanto al candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico. È un risultato che ci dà fiducia, perché testimonia il lavoro serio, concreto, l'attenzione ai cittadini messa in campo in questi anni, e dà il senso del lavoro che dobbiamo continuare a fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, senza cadere in polemiche come la destra ha provato ad alimentare, evitando propaganda e demagogia, ma concentrandosi su ciò che interessa davvero ai cittadini, affrontando i problemi reali dei cittadini: la sanità, lavoro, trasporto pubblico locale, infrastrutture, ambiente. È un risultato quindi che conferma la bontà della decisione di arrivare a queste elezioni regionali uniti, con un campo centrosinistra unito, e da qui parte un percorso di costruzione dell'alternativa al governo nazionale nel 2027. Un pezzo importante del percorso di costruzione dell'alternativa di governo nazionale passa anche da qui, dal risultato in campagna.
Parole importanti di Piero De Luca, grandi elogi a Schlein e alla sua linea di unità a tutti i costi, Luigi. Insomma, non sono affatto scontate.
Sì.
E la nota ambientale che ti volevo chiedere se, dunque, ci aspettiamo quando arriverà Schlein, anche Schlein e De Luca, Vincenzo, spalla a spalla.
Non lo so, questo non lo so. Adesso innanzitutto è arrivato Roberto Speranza, che era un po' che non si vedeva in giro negli appuntamenti politici, te lo ricordi, l'ex ministro della sanità in quel periodo drammatico del Covid, insomma, che è il primo tra i, diciamo, virgolette nazionali che arriva qui, e sì, questo vuol dire che poi probabilmente ne arriveranno anche degli altri. Ti volevo dire una cosa, perdonami, sì, un po' da ridere quando dicevi no, parole importanti di De Luca, sposa Lina Schlein. Io ci ho sentito molto cinismo in quelle parole, invece, perché è necessità.
Oggi siamo tutti felici,
è opportunità, siamo un po' tutti felici, ma anche conviene un po' a tutti, no? In questo momento,
sì,
mettere da parte le questioni, le questioni in questo caso sono molto delle questioni locali, di gestione del potere, di gestione dell'amministrazione, ma oggi non ci sono totalmente assenti qui dentro i temi che possono avere portato la regione Campania a essere riconfermata al centro-sinistra con un candidato così diverso, ma anche così come tante presenze ancora di eredità del passato, quindi è una situazione molto complessa. Non c'è, cioè, il metterci una pietra sopra per 24 ore e raccontare che da qui si parte alla conquista di Roma, poi da domani si vedrà.
È chiaro, c'è anche un po' di cinismo e di opportunismo anche in base alla giornata di oggi.
Sì.
Luigi, ti ringraziamo, ti risentiamo più tardi, ciao.
A dopo.
Quando arriverà Eli Schlein, chissà, al comitato elettorale di Roberto Fico. Adesso le notizie del GR, poi di nuovo qui insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
17:37 minuti. Di nuovo in onda con l'orizzonte per seguire minuto per minuto lo spoglio delle elezioni regionali. Questa giornata il voto in Campania, in Puglia e in Veneto. Velocemente, prima di collegarci con la nostra prossima ospite in diretta dalla Puglia, le ultime notizie dal Veneto. Stefani, il candidato della Lega e della destra, esulta sui social e ringrazia i veneti per il voto. Lui è il nuovo presidente della regione, succede a Luca Zaia. Altra notizia, Giorgia Meloni, leggevo sui sottopancia delle TV in onda in questo momento, si sarebbe congratulata anche con gli avversari, con Fico in Campania e De Caro in Puglia. Altra notizia importante sempre dal Veneto rispetto ai primi exit poll. Adesso ci sono le proiezioni sui voti di lista in Veneto, soprattutto per quello che sarà il primo partito nella regione tra Fratelli d'Italia e Lega. Ecco, secondo le proiezioni delle ultime ore, la Lega sembrerebbe essere in vantaggio, poi vedremo con che percentuale. Ma allora, adesso senza indugi, ci colleghiamo con la Puglia, con il comitato elettorale di Antonio De Caro a Bari. Saluto Antonella Ardito, giornalista freelance che sta seguendo le elezioni. Ciao Antonella.
Buonasera a tutti voi da una Bari piovosa e fredda.
Immaginiamo molto felice lì nel comitato elettorale di De Caro, anche se la vittoria non era mai stata in discussione.
Vittoria per scontata, qui si tratta solo adesso di fare la conta dei numeri e degli eletti. È appena arrivato qui il presidente Michele Emiliano, perché ricordiamolo, il presidente Michele Emiliano rimarrà in carica fino a proclamazione appunto di Antonio De Caro, e si è congratulato con Antonio De Caro e ha ricordato naturalmente quello che è il ruolo del PD, che ha detto speriamo vada forte come è andato qui in Puglia anche per le elezioni del 2027, e ha rimarcato anche l'importanza della lista civica a sostegno di Antonio De Caro, che è stato, il civismo è stata la cifra di Michele Emiliano in tutti questi anni, e adesso è anche il momento per far vedere cosa sono capaci di fare nuove persone, nuovi giovani che sono affacciati appunto alla lista De Caro.
E quindi Antonella, possiamo dire che è tutto risolto tra Emiliano, De Caro, ci metto dentro anche Vendola, perché sono stati il grande tema della campagna elettorale pugliese, le rivalità tra i nomi forti del centro-sinistra in Puglia?
È una costante di questi 25 anni di centro-sinistra qui a Bari e in Puglia, questa continua diatriba, questi allontanamenti che ci sono stati tra il Delfino e Michele Emiliano, Delfino che oggi è presidente. Ci sono stati tanti momenti di allontanamento e poi di pace. È una visione diversa del modo di fare politica, ci saranno persone sicuramente nuove rispetto a quelle che in questi anni sono stati nel cerchio di Michele Emiliano, e si dovrà capire se quando Michele Emiliano dice sono a disposizione, se questa messa a disposizione di Antonio De Caro sarà davvero per un assessorato che molti dicono debba essere quello che aveva degli noci, quindi lo sviluppo economico.
Queste tensioni, questi riappacificamenti, tu dici sono un po' la cifra del modo di fare politica del centro-sinistra, e dobbiamo dirlo, abbiamo visto anche in campagna, è successa un po' la stessa cosa, episodi sicuramente simili. Da tuo osservatorio pugliese, quanto questa vittoria è una vittoria di De Caro, quanto c'è di Schlein invece nella Puglia, per come si è arrivati poi a questo risultato invece, cioè quanto il nazionale ha avuto un'importanza oppure un'importanza relativa, anche per capire poi quello che sarà tutto il disegno.
È davvero un'importanza relativa, perché Antonio De Caro è qualcosa, qualcuno, una persona, come anche ha ricordato il presidente Emiliano, vicino alle persone come sempre, resta vicino alle persone come sempre. Se questa rimane la sua cifra, lui continuerà ad essere apprezzato e amato. Quello che dovrà fare Antonio De Caro è avere soprattutto però dei soldati e delle soldatesse in grado di governare una Puglia profondamente lacerata, questo va oltre la politica, e che ha bisogno di essere ricompattata, governata con amore, con forza, con intelligenza, e senza essere più prona a Roma, visto che è questo che molto spesso accade. Le decisioni le deve prendere la Puglia, e deve avere la forza di magari anche sbattere i pugni con un governo contrario in questo caso.
Interessante, ti ringraziamo Antonella, buon lavoro.
Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
Era Antonella Ardito, giornalista freelance dal comitato elettorale di De Caro in Puglia. In questo momento ancora non vediamo nelle TV che ci sono i preparativi per eventuali comizi di vittoria dei candidati vincenti, quindi andiamo ancora un po' a rilento, ma ovviamente quando sarà il momento ve li faremo ascoltare. Però già abbiamo degli elementi importanti per fare un quadro nazionale, il bilancio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Lo facciamo insieme ad Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao, buonasera.
Allora Anna, io direi cominciamo dal centro-sinistra, da Elly Schlein, perché abbiamo sentito parole importanti anche da dirigenti di primo piano del PD. La formula è questa, il PD, il centro-sinistra, il campo largo, questa formula alternativa alla destra, nonostante tutti i problemi che abbiamo visto di avvicinamento alle elezioni regionali. Siamo un'alternativa anche alle politiche, dicono, è così?
Beh, sì, cioè, è così, è quello che dicono oggi naturalmente le persone più vicine a Elish Line, come Igor Taruffi, che è responsabile dell'organizzazione, cioè una delle persone più vicine nella segreteria, più vicina alla leader del Partito Democratico, quindi una conferma del modello che ha deciso Elish Line, il suo, cioè è quello di un campo largo naturalmente, anche perché da adesso al 2027 non ci sono più elezioni, quindi chiusa questa partita delle regionali, il prossimo appuntamento molto importante sarà quello del referendum confermativo sulla giustizia, che è però un'altra scommessa, un'altra prova, ma diciamo di elezioni non ce ne sono più se non le politiche nel 2027, quindi è lì che ora si guarda naturalmente con quale schema, con quale modello, e per Elish Line quello valido è ancora del campo largo. Il problema è che lei stessa aveva promesso che dopo le regionali si sarebbe aperta una discussione dentro al partito, perché naturalmente c'è quell'area riformista che chiede di discutere, chiede di cambiare in sostanza l'alleanza con i 5 Stelle, così centrale per Elish Line, per gli altri non lo è, che guardano più al centro. Per Elish Line, diciamo, quella parte centrale, Renzi, può essere semplicemente un'alleanza per andare al voto, per i riformisti no, e insomma un campanello d'allarme è stato anche molto come dire, ha suonato forte, diciamo, anche con le parole di Garofani, no? Ricordiamo qualche giorno fa che
sì, certo,
per alcuni doveva essere più, ecco, più
il consigliere di Mattarella, sì.
Consigliere di Mattarella, che doveva suonare forse di più dalle parti del PD che a destra, proprio perché per lui lo schema vincente è un altro, no? E Elish Line lo sa bene che c'è una parte del partito che la pensa nello stesso modo, quindi diciamo ora si apre quella discussione, se non un congresso, ma una discussione su quale alleanza, soprattutto quale candidato, Elish Line, altri candidati, le primarie, insomma questo sarà importante. È chiaro che il risultato di oggi conferma la sua visione e soprattutto insomma mette al sicuro un'alleanza con i 5 Stelle, perché loro sono andati bene, Fico ce l'ha fatta, quindi insomma Conte in questo momento è un buon alleato, però tra 6 mesi magari sarà già diverso, ecco, perché ci sono anche altre questioni, la guerra, le armi e così via. Ecco, come si arriverà all'appuntamento delle politiche è fondamentale. In ogni caso per il centrosinistra può dire di avercela fatta, perché vi ricordate all'inizio, un anno fa, avrebbero voluto un election day. Un election day, se tutte le regioni fossero andate al voto, 6 regioni, esclusa diciamo il Valle d'Aosta, statuto speciale, il risultato sarebbe stato 3-3, cioè, e non quella narrazione della destra di aver vinto, di vincere sempre, eccetera.
Sì.
Sarebbe stato un risultato, ecco, diverso da quel punto.
La percezione sarebbe stata diversa, di certo, sì.
Esattamente, sì. Soprattutto perché le regioni dove il centrosinistra, dove insomma il centrosinistra, diciamo il campo largo, ha vinto in alcune regioni anche in alleanza con Renzi, questo ricordiamolo, e sono le regioni forse le più popolose, cioè quelle con il maggior numero di elettori, Toscana, Puglia, Campania, quindi a sinistra dicono che probabilmente contando il numero di voti complessivi il PD potrebbe averne di più di Fratelli d'Italia. È una competizione Meloni Schlein, ecco, quella che si apre adesso, naturalmente.
Di certo, di certo. Ecco, sì.
Con le difficoltà di ciascuna delle due, ecco.
Sì, sicuramente. Questi sono gli elementi che Schlein può rivendicare, di certo, Anna, giustamente, come tu sottolineavi. Invece, Giorgia Meloni, insomma, ti voglio chiedere anche della Presidente del Consiglio, perché alla fine è 3-3 il bilancio delle regioni, se consideriamo anche i voti dei mesi scorsi, come dicevi tu, però ci si aspettava forse qualcosa di più in Veneto oggi, perché adesso, secondo le ultime proiezioni, la Lega sembra di nuovo in vantaggio su Fratelli d'Italia. Meloni aspirava a qualcos'altro in queste 3 regioni al voto di oggi? Cosa possiamo dire sul suo risultato?
Ma che che potesse sperare di vincere in Campania e Puglia lo escludo, ecco, poi anzi, poi alla fine, quando è maggiore la sua difficoltà, lei poi le difficoltà le sa trasformare sempre in show, come è stato poi in Campania, no? Sul palco che si sono messi a ballare chi non salta comunista è, compresa lei, cioè mezzo governo che saltava sul palco, ecco, e con quell'esagerazione nei toni di polemica, di attacchi, eccetera, che è un segno forse anche di difficoltà. E i dati, i sondaggi erano chiari in queste due regioni. Nel Veneto lei aspirava forte dei risultati delle europee, delle politiche, di dare lei il candidato, insomma, che chiedere a Fratelli d'Italia la candidatura nel Veneto. Non è stato così, per una questione proprio di alleanza con Salvini, un'alleanza che è sempre sul filo tra i due, che quasi, insomma, si inseguono all'insegna proprio degli stessi temi, delle stesse paure, della stessa propaganda, e quindi anche in quel caso Elly Schlein deve portare avanti un'alleanza con Salvini fino al 2027 per poter riprovare, ecco, lo stesso schema di alleanze, e non sapendo bene Salvini da che strada prenderà, perché come sappiamo insomma cambia spesso, e cambia cavallo spesso, da Vannacci a Stefani, e poi c'è il dato per quanto riguarda la Lega di Zaia. Il Veneto è in pratica la regione dove maggiore è stata l'astensione, 600.000 elettori in meno, sì. Cioè tra tutte quelle al voto, quello dove c'è stata la maggiore, ecco, quel dato lì, perché Zaia non si è candidato, oppure per altre regioni, potrebbe essere quello, quindi un segnale anche per la Lega.
Molto interessante, quindi, sì, anche questo aspetto.
La questione, certo. E quindi, insomma, anche Meloni, che e chiudo qui, cioè probabilmente metterà, visto che non manca molto e non ci sono più elezioni, ha quell'intenzione di mettere mano alla legge elettorale, no? Con un sistema proporzionale, con il nome del candidato espresso, cosa che non si dovrebbe fare in un sistema come il nostro, ma è, come dire, anche questo forse è un segno di debolezza, oltre che di arroganza, no, del potere. Debolezza per dire: solamente con un sistema cambiato come il proporzionale io posso stravincere.
Chiarissimo, Anna, ti ringraziamo, buon lavoro, ti sentiamo nel GR.
Grazie a voi.
Anna Predice, grazie. La nostra Anna Predice da Roma. Saluto il professor Roberto Dalimonte, che è in collegamento con noi. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Professore di sistema politico italiano alla Università Luiss di Roma. Professore, io rimarrei con lei innanzitutto sul risultato di Giorgia Meloni. Adesso ancora siamo alle primissime proiezioni, siamo ai primi voti che sono scrutinati in questo momento dal territorio, che ci dicono che forse la Lega riesce a mantenere il primato in Veneto. E dunque, come possiamo fare, quale può essere il bilancio di Giorgia Meloni da questa giornata di oggi? Può cambiare in base a come andrà il Veneto?
Ma io non credo, guardi, si dà troppo peso a questa questione del punto in più, punto in meno di percentuale in Veneto. In realtà anche in Veneto, secondo me, il primo partito del Veneto, indipendentemente dall'esito di queste regionali, adesso dico una cosa un po' paradossale, rimane i Fratelli d'Italia. Cioè, nelle ultime due elezioni in cui si è votato non su questioni, come dire, su questioni di rilevanza locale, Fratelli d'Italia ha preso quasi il doppio dei voti della Lega, e questa elezione non cambia le cose. Cioè, se oggi si fosse votato per le politiche europee in Veneto, Fratelli d'Italia sarebbe comunque, secondo me, venuta fuori come primo partito. In Veneto c'è un fattore Zaia che non si può trascurare, il motivo per cui poi alla fine vedremo se la Lega riuscirà a restare prima in Veneto anche in questa elezione regionale, per via di Zaia. Quindi io non darei tanto peso a questa questione, un punto in più, un punto in meno, certo. E vedremo alla fine. Tenga conto, lei pensi che alle ultime europee e Fratelli d'Italia ha preso il 38% in Veneto contro il 13% della Lega. Credo, questi sono i rapporti di forza, e questo
questo voto non li cambia, quei rapporti di forza,
non
quindi
li cambia,
possiamo
non li
dire, professore, che chi aveva davvero da perdere da queste elezioni era Salvini.
Assolutamente, assolutamente. Oggi non è, cioè, questo dato qui che l'ho detto, 38-13, non è che questo voto regionale cambia questo rapporto di forza. Ripeto, c'è un fattore Zaia che condiziona totalmente il voto regionale in Veneto. Poi pensi che Zaia, una cosa incredibile che non si può dimenticare, ma 5 anni fa Zaia, la lista Zaia ha preso il 45% dei voti, la lista Zaia, capisci? Quando parlo di fattore Zaia. E questo spiega anche il calo dell'affluenza, cioè Zaia è un fenomeno.
E quindi quell'affluenza in meno che ci raccontava la nostra Anna Bredice è legata al fatto che Zaia oggi non era più candidato.
Anche questo fattore, non è il solo, ma anche. Dice, quando c'è una lista in campo, una lista personale che 5 anni fa prende il 45% dei voti, cioè un fenomeno straordinario, capisci? E oggi quella lista non c'è più.
Molto chiaro.
Ma comunque la Lega beneficia del fatto che Zaia è comunque un leghista, diciamo non completamente allineato sulle posizioni di Salvini, ma comunque ha accettato di far parte della lista della Lega. E quindi la Lega, questo sarà il motivo per cui la Lega probabilmente, poi vedremo, sarà davanti a Fratelli d'Italia in questa particolare competizione. Ma ripeto, il primo partito del Veneto rimane Fratelli d'Italia.
E in qualche modo quello che può fare Salvini al massimo dopo la giornata di oggi è nascondere i grandi problemi dietro questa vittoria di Stefani,
esatto,
e i risultati,
esatto,
della lista della Lega sostanzialmente.
Esattamente.
Senta, un commento, professore, sul campo largo, invece, secondo lei questa è una vittoria di Elly Schlein in Campania e in Puglia, o anche lì ci sono gradazioni diverse in base a come era composta poi la coalizione?
Ma questa è soprattutto una vittoria di De Luca e di De Caro, perché anche lì, come nel caso di Zaia, ormai il fattore personale conta moltissimo, quindi diamo anche credito a Schlein che ha messo insieme questa coalizione ampia, ma senza i De Luca e De Caro il risultato non sarebbe stato così netto, così clamoroso.
Possiamo dire che la vittoria di Schlein sta nel non aver spaccato quelle dinamiche locali che hanno portato appunto all'affermazione in Puglia e in Campania.
Esatto. Esatto, lei è un bravo analista.
Ah, guardi, ci proviamo, professore, qualche volta. È quella comunque il dato, forse
sì,
l'intelligenza,
esatto,
di fare un passo indietro in questo momento.
Esatto, comunque insomma, si può dire che il campo largo ha funzionato. Questo. Adesso poi vedremo i dati delle varie liste, anche quello sarà interessante quando avremo i dati definitivi sulle varie liste, si potrà fare qualche ragionamento in più.
Sicuramente. Un'ultima battuta, professore, sul dato dell'affluenza. Siamo ormai di fronte a un trend stabile che è trasversale a qualsiasi tipo di elezione, qualsiasi tipo di regione. Si va sempre verso un calo molto più netto elezione dopo elezione. Che cosa ci dice questo?
Beh, diciamo che io non penso che nel 2027, quando si andrà a votare per le politiche, l'affluenza sarà del 40%, 41, 42, poco più. Cioè dire che l'affluenza continuerà a variare a seconda del tipo di elezione. Però il trend è comunque quello a ribasso, questo sicuramente è vero. E diciamo, qui si nota anche una certa tendenza a partecipazione che si sta uniformando tra nord e sud. Nel passato il divario fra i tassi di affluenza delle urne al nord e al sud erano molto più sensibili di quelli che sono adesso, quindi c'è una tendenza alla omogenizzazione dell'affluenza al ribasso. Però io mi aspetto sempre che comunque ci sia una varianza fra diversi tipi di elezioni, ma sempre al ribasso.
È del sintomo di
e qui cosa? Ci sono vari fattori che incidono. Per esempio, ci sono tanti fattori, ci sono fattori strutturali che incidono sul declino della partecipazione elettorale, un aumento dell'astensione, poi ci sono fattori contingenti. Per esempio, tra i fattori contingenti io ci metto dentro anche il fatto che in queste tre regioni non c'era incertezza sull'esito del voto, quindi tanta gente dice: ma chi me fa fare andare a votare, tanto si sa chi vince, capito? C'è anche questo aspetto qui, che è un aspetto che si somma a tutti gli altri, a molti altri aspetti.
L'aspetto strutturale più evidente invece qual è, professore? Abbiamo giusto 30 secondi.
Mi dica, scusi, non ho capito.
L'aspetto strutturale più evidente invece qual è?
Beh, il fatto che oggi i partiti non riescono più a mobilitare, c'è una disaffezione nei confronti della politica, anche perché non c'è più una fiducia nei partiti, erano i partiti, la forza dei partiti, la forza anche delle ideologie che poi si incarnavano nei partiti, che portavano la gente a votare. E vedi, il voto alla fine, adesso ti dico una cosa che andrebbe discussa più a fondo, un voto in fondo è un fatto irrazionale, il suo voto, il mio voto non conta nulla, o mi sbaglio? Cioè un voto su 1 milione, su 500.000, una cosa come, ma perché la gente vota? Il punto è, noi ci dobbiamo chiedere da un altro punto di vista, ma perché la gente va a votare? Ma questo è un discorso che non si può fare in 30 secondi.
No, assolutamente. La ringraziamo allora anche per la sintesi, professore, però la disaffezione resta, insomma, il grande trend del nostro tempo. Grazie davvero, professor Roberto Dalimonte. Alla prossima.
Grazie. Buona serata, arrivederci.
Arrivederci, Roberto Dalimonte, professore di sistema politico italiano alla LUISS Università di Roma. Ci fermiamo qui adesso soltanto per un momento perché c'è la pubblicità, poi torniamo insieme però a vedere per un attimo le altre notizie di questa giornata, perché ne sono successe di cose in Italia e anche all'estero. A dopo.